Eccoci, finalmente siamo tornati, episodio 20, dopo un sacco di vacanze, giri per il mondo, per lo spazio, siamo di nuovo negli headquarters. Ciao Fra.
Ciao, e come diceva Michael Jordan, prima di cominciare a allenarsi con i Looney Tunes, vediamo se mi ricordo ancora come si fa.
Hai ragione, vediamo se mi ricordo ancora come si fa. E in effetti abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio, perché ci siamo scambiati i messaggi. Ma cos'è che devo portare? Il computer, il microfono?
Cuffie, microfono. Cuffie. E quindi niente, ora siamo tornati cablatissimi, come ci piace dire. E effettivamente sì, sono successe un botto di cose, è uscita un sacco di musica. Abbiamo anche non fatto niente, cioè abbiamo anche oziato, no?
Sì, quindi, sì, ci siamo goduti un po' di nulla facenza.
Spinit
però...
il podcast Verità, che
esatto.
Dice non fa un cazzo.
Esatto,
che lo fa
esatto.
Davvero cazzo.
Però no, sotto traccia in realtà abbiamo lavorato.
Sì.
E infatti questo episodio 20, come ci eravamo in realtà prefissati tipo all'inizio, quando abbiamo iniziato a chiamare gli ospiti, ci siamo detti: oh Fra, l'episodio 20 deve avere un ospite incredibile. E
effettivamente è successo, alle solite, la magia di Spinit non è che, cioè, ce la inventiamo così per motivi nostri, per fare i simpatici così, perché siamo toscani, no? Cioè, è che succedono cose veramente particolari, e fatto sta che l'ospite c'è davvero, è anche un pezzo grosso.
Ma un pezzo grossissimo,
tra l'altro
perché...
numero uno.
Cioè, numero
pezzo
uno.
Grosso è il numero uno,
cioè, personaggio
non
pazzesco
è scontato.
E se ci seguite su Instagram, Telegram, eccetera, se non lo fate
male,
e facetelo, come aveva detto in un'intervista Vincenzo Iaquinta. Abbiamo parlato con Idris Sakamore, che è uno dei nostri, lo era già prima, uno dei
sì.
nostri pupilli, diciamo, uno
sì.
dei nostri mentori, quello, come lo volete chiamare. E quest'estate abbiamo parlato spesso di lui sul sito, perché abbiamo fatto la review dell'ultimo disco, che è Shaman.
Esatto.
Abbiamo fatto un po' di articoli sul Cosmic Jazz, un po', insomma, ne abbiamo parlato parecchio. E alla fine siamo riusciti anche a averlo ospite.
Avere il piacere
esatto,
ospite
esatto.
di averlo ospite.
Io ho dimenticato come si parla,
No. E comunque è stato veramente un'esperienza quasi surreale. Infatti ci sono stati dei momenti dopo l'intervista in cui eravamo un po' increduli su Zoom, così
sì,
a guardarsi
esatto.
sullo schermo e a dire: ma cos'è successo?
È successo proprio... davvero?
Cioè. Sì, esatto, cioè dove siamo finiti? Cos'è, insomma, depistati completamente da quella che poteva essere la realtà. Fatto sta che, insomma, noi abbiamo avuto anche il privilegio un po' di parlare a una persona davvero disponibile,
sì.
Ma soprattutto, cioè, un artista. Noi tante volte ci siamo anche interrogati, no, sul fatto di contattare determinate persone piuttosto che altre. E la facciamo sta polemica?
Sì,
la
sì,
facciamo,
sì, la facciamo.
La cosa incredibile è che potenzialmente abbiamo avuto più riscontri contattando artisti esteri che artisti italiani. A
sì.
parte il mitico, vabbè, a partire proprio dagli albori, Darione
mitico...
dei Malva, ma
esatto.
lui ormai è...
E con Ale Alosi.
Esatto, che ormai fanno parte della famiglia.
Esatto. E con Riccardo, ovviamente, che non è un musicista, però anche lui persona pazzesca.
Esatto, si è reso disponibilissimo, insomma, a chiacchierare con due persone che potenzialmente... Ecco, diciamo, non è che abbiano magari proprio... tantissimi aspetti in comune, no? Dal punto di vista di lavoro svolto, comunque temi trattati, eccetera, eccetera. Però ecco, da questo punto di vista abbiamo più successo con artisti stranieri che italiani.
Sì, 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 sì. Quindi... infatti sì, ci siamo interrogati spesso su questo. Ora la polemica la chiudiamo, perché sennò
sì,
poi
no,
non ci risponderà mai più in Italia.
Pesanti. In realtà lo siamo, però vabbè, lascia fare.
Esatto. E comunque, appunto, fatto sta che abbiamo avuto un altro onore, perché dopo i Gogo Penguin, dopo anche Andy Balcon, abbiamo potuto parlare con questo artista, che non è solo un artista, ma anche come persona si è rivelata
esatto,
veramente
personaggio
essere...
veramente di spessore.
Esatto, profondo, intelligente, disponibile, e soprattutto divertente, tutto, veramente
che
una grande persona.
Ha scritto pagine di storia e continua a scriverle, esatto, di storia della musica.
Insomma. Esatto, quindi davvero è super interessante quello che ha raccontato, perché poi si è veramente raccontato moltissimo, a partire dalla sua infanzia fino ad arrivare all'altro ieri, parlando anche di attualità, veramente un'ora di chiamata, di chiacchierata molto interessante, che pubblicheremo poi, esatto, integralmente su YouTube, questa volta con i sottotitoli in italiano, perché le prime volte siamo stati un po' pesaculo e l'abbiamo fatta in inglese, però in questo caso vale veramente la pena di farvi leggere, esatto, quello che dice, per chi magari non segue molto l'inglese, diciamo così, non è molto anglofono, esatto. E comunque, detto questo, a parte l'intervista di cui comunque adesso vi faremo sentire qualcosa, abbiamo anche delle cose in sospeso per quanto riguarda il podcast, perché durante l'estate ci sono arrivati dei messaggi, in particolare ci ha scritto una ragazza, Giada, che salutiamo super calorosamente,
Media,
e ci ha mandato questo messaggio audio.
Ciao Francesco e Francesco, io sono Giada, ho scoperto il vostro podcast durante la quarantena e vi voglio ringraziare tantissimo perché, oltre ad essere stati un'ottima compagnia in quei giorni difficili, mi avete fatto scoprire un sacco di band, gruppi e nuovi ascolti, anche lontani da quelli che sono i miei soliti gusti e a cui quindi da sola non mi sarei mai avvicinata. E avete conquistato tutta la mia attenzione citando nelle prime puntate una delle mie band preferite, che sono i Godspeed You Black Emperor, e che non sono, come avete detto anche voi, un gruppo, diciamo, dall'ascolto facile e di cui mi trovo sempre un po' in difficoltà a parlare quando cerco di spiegare a chi non li conosce che tipo di musica fanno, che tipo di ascolto richiedono. Tra l'altro li ho sentiti a Milano ai Magazzini Generali a novembre ed è stato il mio ultimo concerto pre-lockdown, perché dovevo andare anche a sentire i Big Thief, però è saltato. E quindi quando ho ascoltato la puntata c'è stata una doverosa lacrimuccia di nostalgia. E il gruppo che volevo consigliare quindi a voi e a tutti gli amici di Spinit sono i 65 Days of Static. E anche loro sono un gruppo post-rock che di sicuro con i Godspeed condividono il fatto di non voler far parlare troppo di sé in giro, e infatti si trovano poche interviste, poche informazioni, quindi sono assolutamente anti-eroi e anti-star. Sono attivi dai primi anni 2000 e fondono sonorità punk rock, math rock, elettronica, creando un genere che abbastanza sperimentale e è caratterizzato da momenti di quiete che poi esplodono in muri di suono incredibili. E io volevo consigliare uno dei loro primi album, non so se è proprio il primo, The Fall of Math, dove secondo me questa fusione di generi è più marcata e riuscita. E adesso negli ultimi album che stanno registrando invece si stanno un po' liberando della componente digitale ed elettronica, però secondo me per conoscerli è sempre meglio partire dalle origini. E come brani consiglio Retreat, Retreat e Aren't We All Running. Un abbraccio a tutti, grandi per quello che fate e ci sentiamo presto.
Bellissimo, bellissimo. Messaggio tra l'altro completissimo, direi.
Davvero.
Ringraziamenti, dettaglio su come ci ha scoperti, prime impressioni e il consiglione che effettivamente, almeno per quanto mi riguarda, non li conosco.
No, neanch'io. Però prima di abbiamo spulciato un po' e sembrano super, super interessanti,
sì,
quindi
sì, sì, sì.
Grazie per, sia per le parole belle, sia per il consiglio.
Tutto, sì, sì, assolutamente. Mitica Giada, sei nell'episodio 20 di Spinit insieme a noi due, che siamo il meno, ma soprattutto insieme a Idris Sacco. Quindi, insomma, direi che
è andata bene, dai.
Vedi, mandare messaggi audio all'outline.
Ma infatti, a tal proposito, ti volevo chiedere qual è il numero della hotline?
Allora, vado a memoria e poi eventualmente forse la tagliamo.
Vai, vai, proviamo.
Allora, +39 379 144 9026.
Scriveteci su, esatto, WhatsApp, su Telegram, mandateci audio possibilmente, come ha fatto la mitica
Consigli
Giada.
Consigli musicali, suggestioni, qualsiasi cosa.
Polemiche,
è
tanto
ben
ci
accetto,
piacciono anche,
esatto,
le polemiche.
Esatto, e... che abbiamo messo un po' di carne al fuoco anche a sto giro.
Esatto, esatto. Gli italiani non ci rispondono perché se la tirano o perché non sanno leggere
capire
un'email.
L'italiano.
O anche quello. Se rispondeteci.
Fateci sapere un po'. Ma detto questo, c'era altre novità di cui parlare, mi sembra, il festival del podcast.
È vero, perché volevamo fare un
Tra
altro...
Tra le altre cose che sono successe...
2000 cose, infatti, non è vero che non abbiamo fatto niente, perché sono successe un sacco di cose.
In realtà ci siamo sbattuti il cazzo un monte.
Esatto, esatto.
È un periodo di preparazione strategica, se va in porto, tutto quello che deve andare in porto, tra eventi pubblici, tra... possibili sviluppi, diciamo, di questa cosa ancora un po',
esatto,
in forma chiamata Spin It, si potrebbe diventare quasi una sorta di sito,
un'entità
importante,
importante,
esatto, una presenza fissa, esatto, nei luoghi del potere,
esatto, esatto. E tra l'altro, a proposito di eventi, siamo stati anche a vedere che quello che è stato per me il primo concerto post lockdown, Andrea,
concerto,
esatto, perché siamo andati a vedere Andrea Laszlo De Simone, bellissimo.
È un concerto, noi siamo praticamente a distanza di giorni ancora in ammirazione,
esatto,
di quell'uomo e di tutto il suo ensemble che si porta appresso, perché veramente... E tra l'altro, se vi capita, se siete all'ascolto e avete un computer sotto mano, andate a controllare le rimanenti date del tour di Immensità, perché è veramente una cosa fuori controllo,
sì,
veramente una cosa fuori controllo. Lui è bravissimo, la band che ha al seguito è veramente completa e di supporto, diciamo, per come è inteso lo spettacolo, è davvero uno showcase poi completo di tutto il repertorio quasi,
esatto,
di Andrea Laszlo De Simone. E sì, probabilmente uno dei concerti più belli che almeno io abbia visto.
Sì, sì, no, è stato molto bello. E se non sapete di chi stiamo parlando, male, però c'è anche un episodio in cui ne parliamo.
Esatto.
E quindi sì, davvero bello. E tornando comunque al Festival del Podcasting, vi volevamo ringraziare per il voto sostanzialmente che ci avete dato su Instagram.
Esatto.
Perché adesso siamo fra i, diciamo, i papabili ospiti, perché abbiamo superato un tot numero di piacini su
likes.
Instagram, i likes su Instagram, quindi saremo a Milano. Non ricordo se il 9 o 10 ottobre, comunque cercheremo di esportare Spin It anche al nord, più a nord di Firenze.
Stavamo pensando tipo di presentarci in condizioni riprovevoli.
Sì, come Josh Homme durante le interviste.
Esatto, esatto, quello, fare drop mic sul palco, insomma qualcosa un po' di impatto da passare da cafoni. Però,
esatto, esatto.
Cioè, lo sappiamo che ce lo state chiedendo voi in realtà, quindi non è farina del nostro sacco.
No, no, assolutamente, se no fosse per noi saremmo con l'abito.
Anzi,
la...
ma non ci si andrebbe nemmeno, si va lì solo giusto per rispecchiare delle attese importanti.
dei nostri ascoltatori, esatto, esatto. Comunque, tornando a noi, alla fine è un episodio, no? Quindi di cosa si parla, a parte Idris?
Si parla, giusto, cioè chiaramente la componente principale di Idris, quindi ci sarà una parte di intervista a lui con relativo commento su Shaman, che è un album che abbiamo ascoltato e riascoltato anche in anteprima, quindi abbiamo avuto modo di assimilarlo,
esatto,
abbastanza approfonditamente. In più, chi ci segue da un po' di tempo sa che... diciamo, per quanto mi riguarda, ho un po' un debole per l'attuale scena garage, psych, punk, zona San Francisco, California. Cosa è successo? Tra l'altro, vedi, anche qui connessioni incredibili, perché Idris ci parlava da San Francisco.
È vero.
e si rimane sempre lì da quelle parti, perché è uscito questi giorni l'ultimo disco, il nuovo disco degli OCs,
che nel frattempo hanno cambiato nome.
Esatto, esatto, ma di questo se ne parla dopo, perché secondo me sta succedendo qualcosa di molto ganzo, transizioni, metamorfosi,
okay.
È tutto studiato a tavolino, è una cosa molto interessante. E però ecco, è uscito Prothean Threat, che sarebbe per il nostro corrispettivo, tradotto in italiano sarebbe minaccia informe, okay. Multiforme, o comunque dalla forma che cambia.
Ok.
Ed è un disco pazzesco. È un disco pazzesco, è cambiato qualcosa dai classici di OCs, se poi li vogliamo chiamare classici, ma per chi li segue da un po' di tempo, magari già con Orc, con Smooth Reverser, con Facetubber, è uscito l'anno scorso, ci sono delle novità, e non solo nel nome, quindi dopo si parlerà anche di più.
Va bene, va bene, va bene. E niente, direi a questo punto...
A bomba con Idris.
Esatto, bando alle ciance, come dici di solito, e partiamo con Idris. E allora, gli abbiamo fatto in realtà poche domande, perché la cosa bella, diciamo, di questa chiacchierata con lui è stato il fatto che lui si sia esposto, diciamo, e abbia veramente parlato e raccontato nei minimi dettagli tanti aspetti che riguardano la sua vita e la sua musica, ovviamente. Difatti abbiamo cominciato chiedendogli un pochino di raccontare come è iniziata la sua passione per la musica, e lui ha parlato del fatto che, come capita a tutti, è stato spinto a suonare uno strumento dai suoi genitori. Dopodiché ci sono state varie vicissitudini durante la sua adolescenza, quindi ha avuto un periodo in cui ha giocato a basket,
esatto.
Vari cambi di università, fino ad arrivare nel momento in cui si è trovato davanti ad una serie di maestri di musica, dopo che comunque aveva scelto come strumento il sassofono. E appunto si è trovato di fronte ad alcuni maestri, e questo appunto lo ha portato poi a entrare effettivamente nel mondo della musica. Fra questi maestri, uno dei forse di quelli forse più importanti è Cecil Taylor. Quindi pensate un po', cioè abbiamo parlato con qualcuno che ha avuto come maestro Cecil Taylor.
Così, noccioline.
Esatto, esatto,
altre
esatto.
Voci.
E quindi niente, questo è quello che ci ha raccontato a riguardo.
Cecil was one of my main mentors, one of my main teachers. He was the first one that taught me about how music is a continuation from Africa. And there's really no difference between James Brown and the Dagumba in Ghana, or Michael Jackson and the Maasai in Kenya. It's all a line of development. The blues shouts, the field hollers. All of this began in Africa, and has since basically exported through slavery, slaves coming over, and it developed into what we have now, America's indigenous art form, quote unquote, jazz.
Quindi appunto lui ha raccontato di come Cecil Taylor si sia rivelato uno dei suoi maestri e mentori principali, e soprattutto la persona che gli abbia fatto scattare quell'interesse nei confronti dell'Africa e della musica africana. Perché appunto, come lui stesso ha spiegato, secondo Cecil non c'è una differenza, una separazione fra la musica africana e la musica afroamericana, quindi sono in realtà la stessa cosa, perché derivano sostanzialmente dalla tratta degli schiavi. E da lì appunto lui poi ha proseguito raccontando che crescendo diciamo è nato in lui il desiderio di andare effettivamente fuori dagli Stati Uniti, spostandosi in un primo momento a Parigi e successivamente ad Amsterdam, dove ha creato il suo gruppo,
sì.
E dopodiché ha intrapreso questo viaggio in Africa. E questo è il resoconto molto interessante, perché lui cita città, cita tribù, persone di quello che lui ha visto e ha vissuto in Africa.
But then we left and we went on a 9-month trip to Africa. And we went from Amsterdam to Malaga, Spain, and from Malaga to Tangier, Morocco. We stayed in Tangier for about a week. From Tangier, we went to Rabat and Casablanca, and then from Casablanca to Dakar, Senegal, and then we landed in Accra, Ghana, where we lived. While we were in Accra, Ghana, at the end of that period, we took me and Margo, we took a trip up into the north of Ghana, which was like way away from the cities. It's like the jungle, I mean, it's like the savannah. It's like you're way removed from a lot what would be called Western, or that the Western influence, you know. And we traveled to Tamale, Ghana, and we traveled to Bogatanga. Now, Tamale was the home of the Dagumba people. We studied with the Dagumba. We met the prayer drummers of the king. So this is in 1972. We met the prayer drummers of the king, and we studied and performed with them in their prayer circles. Then we went up to Bo, and that Tamale was more Islamic influence. We went further north to Bogatanga, which is more the Juju, more the animus region. And we studied with the Frafra people. Okay. And I participated in several rituals. One ritual was the second burial of a Frafra king. So this, you know, the Frafra musicians would come out and they would start the second burial. A king would die and they wouldn't have the funeral for a year. And then they would have the funeral, because in the ancient times, they didn't want the other surrounding tribes to know that the king had died. So the king would die, they would train his successor, and then they would celebrate his death a year later. But they do this big ceremony from midnight to 6 a.m. in the morning, and they would just, the drummers, ka-dum, ka-dum, and they would just come out and they would play, and we played in that ceremony. So from Ghana, we went to Kenya, where we studied with the Maasai people, okay, and we studied with the Kikuyu people. From there, we went to Ethiopia. And that's where we Cecil told me back in Yellow Springs, Ohio, when you go to Ethiopia, go to Lalibela. And you may know a Lalibela. Yeah. You know Lalibela? Lalibela is an ancient site, and you got all the stone churches and everything that were carved out of solid rock. So we took the historic tour of Ethiopia, came back to Rome, and from Rome, we flew back home. And that was basically the genesis of the pyramids.
Questo, quindi, insomma, come avete potuto sentire, c'è un aspetto su cui io e Fra abbiamo avuto modo anche di confrontarci, che proprio il suo tentativo di andare a ricercare questa origine della cultura musicale è stato poi in realtà molto coerente, perché il fatto di spostarsi in Africa avrebbe potuto benissimo magari fermarsi nelle capitali cittadine o comunque degli stati per magari farsi influenzare dall'ambiente e dal substrato culturale della zona. In realtà, secondo me, è anche lo spessore del personaggio, poi, è che per prima cosa parla sempre di andare a studiare le culture, come esatto, avete potuto sentire. Secondo di poi, il fatto di andare in prima persona a ricercare, comunque a studiare, a volere il desiderio di conoscenza di realtà che sono davvero confinate e particolari e uniche, no? In questo senso. Quindi questo è un aspetto che almeno a me è un punto dell'intervista che è piaciuto tantissimo e che fa capire proprio l'interesse reale che c'è dietro alla ricerca e allo studio della musica. Collegato a ciò, gli abbiamo chiesto appunto cosa rappresentasse per lui, anche in relazione poi agli avvenimenti che stanno accadendo negli Stati Uniti e il periodo di tensioni sociali che stanno vivendo oltreoceano, cosa significhi per lui essere un artista impegnato e da dove in qualche modo gli derivi questa spinta. E lui ci ha risposto così.
Well, I think that I have to say that it all to a great degree it all comes to my family. It all comes to my mother and my father, because if it wasn't for them I wouldn't be doing what I'm doing now. And my mother was a big influence. My father was the rock upon which we all stood. He worked in a postal office. You know, he retired from being a postal worker. He worked hard all his life. He's 98 years old now.
Yeah.
My mother was a teacher, and in my opinion, she was a great fighter for civil rights. I grew up during the civil rights era. I was born in 1951. Civil rights became Rosa Parks and Martin Luther King, late 50s, Rosa Parks, Emmett Till, who was killed by the whites in the South because they said he whistled at a white woman. Emmett Till, Rosa Parks, who sat on the bus, who refused to give up her seat on the bus. So anyway, I came up in that time, even though I was young, like, you know, I was like 9, maybe 10 or 12, 13, 14, in my early years, but my mother was a teacher and she was a forefront in that civil rights struggle. She organized a strike because black schools on the south side of Chicago were overcrowded. Sometimes in my third grade, I might have 55 kids in a classroom. So what she organized a one-day strike. And so no, what the Chicago School District decided to do was to make a double shift. Oh, you're overcrowded. Black kids are overcrowded. Negroes are overcrowded. Well, then half of you go in the morning and then the other half go in the afternoon, which basically meant that you only had half of an education.
Yeah.
My mother organized a strike, telling the parents to keep their kids home from school for one day. And because she organized this strike, she was fired from the school district. So anyway, that gives you, but that did not stop her. Some of my earliest memories are going with my mother to integrate a Catholic church in Chicago. And coming out of the Catholic church, we had a 61 Chevrolet station wagon, and it was almost brand new. My father wasn't with us. We went to this church, we went to this Catholic church, came out, and all the windows, all the windows were broke, all the tires were flat. My mother just went nuts to the priest and just, you know, was so adamant that, you know, y'all have to pay for this. We came here to worship at this Catholic church, and we come out and your parishioners have destroyed this car, our car. So that just gives you a little bit of my background.
Quindi appunto l'origine di questo suo attivismo anche è da ritrovarsi nella sua famiglia. E con eventi anche, appunto, come abbiamo potuto sentire, rilevanti, perché sua mamma ha organizzato uno sciopero dovuto al fatto che gli alunni delle classi, diciamo, afroamericane
avevano questa situazione di
sovraffollamento, esatto, e non potevano ricevere il giusto quantitativo di ore, esatto, e quindi la giusta istruzione. E ha raccontato poi di quest'altro evento in cui si erano semplicemente recati con la famiglia a pregare in una nuova chiesa e sono stati vittime di... in pratica la macchina gli è stata vandalizzata e distrutta completamente. E comunque appunto ha raccontato della forza d'animo di sua madre e comunque del fatto anche che lui stesso è nato in un periodo molto importante da quel punto di vista. Difatti ha citato per esempio Rosa Parks E quindi chiaramente tutte queste vicende e il periodo in cui lui è cresciuto lo hanno formato e hanno dato vita a una tipo di pensiero molto forte, che poi si è, la cosa diciamo interessante, che si è trasportato nella sua musica e nella sua attività anche non solo musicale. Infatti ha raccontato, percorrendo di nuovo la sua vita, che di fatto i Pyramids si sono sciolti nel 1977, dopodiché lui, dopo qualche anno di attività da solista, ha creato una fondazione che è tuttora diretta da lui stesso, che si chiama Cultural Odyssey, che si occupa di, chiaramente di musica, di teatro e di attività anche molto interessanti. Difatti ha raccontato di un progetto che riguarda le carceri femminili, in cui in pratica vengono aiutate le donne che sono all'interno dei carceri femminili, che raccontano le proprie storie, e le storie di queste donne vengono trasformate in opere teatrali. E questo è quello che lui ha detto appunto al riguardo.
I also have to say that when I created Cultural Odyssey, my company that I'm still the director and the founder of, one of our projects is called the Medea Project, Theater for Incarcerated Women.
Yeah.
My artistic partner, Rodessa Jones, that's her brainchild, but it's a project of our company, Cultural Odyssey, where she goes into the prisons. And she founded it by going into the San Francisco City Jail, working with incarcerated women, and then have them write theater based on their own stories, their own personal stories. And so we partnered with the San Francisco Sheriff, and we were the first organization that they allowed Redessa and our group to go into the prison, work with them for like three to four months, and they would take them out of the prison under guard, where they would do a performance, and they would be bused back and forth to the jail every night. And that was one of our projects, and that, in terms of one of our models, is art as social activism. We went over to Turin, and we did it in an Italian prison. We went to the Italian prison over there, and we worked for a week, and this was like about 10 years ago, you know, something like that. But we worked for a whole week in the Italian prison, a women's prison, you know. So that's where my social feelings of working in the communities of the places that we ingrain ourselves in the communities and work with the population and who we find.
Quindi un artista appunto che ha vissuto molte vicende e che ha vissuto in realtà proprio l'arte, oltre che chiaramente vari avvenimenti dal punto di vista politico e sociale. Difatti ha raccontato di quanto sia stata importante per lui, e lo ha sottolineato molto, nel momento in cui si è interrotto il rapporto con i Pyramids, l'attività da solista e soprattutto l'attività teatrale, che ha avuto un ruolo importante per la sua carriera e che soprattutto si rivede proprio in Shaman, che è l'ultimo album. Difatti Shaman è un album diviso in quattro atti ed è un album molto diciamo importante dal punto di vista politico e sociale, cosa diversa rispetto al precedente, che era An Angel Fell, e appunto riferito a Shaman, al teatro. Queste sono state le sue parole.
I've never viewed my music as cosmic music or anything. It all seemed to emanate from my soul.
Okay.
From my various experiences growing up, and more importantly, my experiences day to day, what I'm experiencing as I live. Because Idris Akamor is definitely not only the Pyramids. Never was only the Pyramids. I mean, I have my CDs that happened during that period of time when I wasn't playing, when the Pyramids had broken. From 1977, when the Pyramids broke up, I started Cultural Odyssey. Then I've also recorded three CDs, Portrait in 1997, Centurion in 2000, and Homage to Cuba in 2005. So I never, during that period, I was more active than ever when the pyramids broke up. And the most important, I became very much in the theater. Theater was a part of I became one of the first musicians of my generation to really dive into musical theater, create musical plays, original plays. Me and my partner, Redessa Jones, had a play based on the life of Ike and Tina Turner. It was a two-person musical about Ike and Tina Turner. Fabulous piece. We did it all over the world, you know? So all those years, I was very much a theater, and theater helped me survive, because jazz wasn't gonna help me survive, and still doesn't in that sense. My company, Cultural Odyssey, sustains my work, because we are one of the main African-American organizations that gets funding from the government, from the city. We're just like we're a mini version of an opera, or a mini version of a symphony. We're able to receive government support, foundation support for our work, for our community-based work. And the pyramids, Idris Akhamor and the pyramids, is one of the projects under Cultural Odyssey. And the other project is the Medea Project, Theater for Incarcerated. I look at Shaman as a musical theater piece work for me. It's really a musical theater. Because as I said, I divided it into four acts. You know, I divided it into four acts, which basically is dealing with each side is an act.
Yeah.
You know, and each side has its own theme, you know. And I did that purposefully. And I'm very happy with that album. I mean, because I was able to combine my theatricality, my theater experience, with my music. But more than anything, I think I'm proud of the compositions. Because if you look at, you know, An Angel Fell, you know that album? Okay. So An Angel Fell is very different from Shaman.
Yeah. Sure.
An angel, not only is it different in terms of personnel, because the interesting thing that each of my albums, when you look at the three albums with Strut, you look at We Be All Africans, you know that one?
Yeah.
We Be All Africans, it was a different complement of musicians for that album, even though Kimathi was the play bass, original Pyramid was on that, and then Hashima was also on that.
Okay.
And then Angel Fail was very different. You know, I was really the only original, me and Brady Heketa, Brady Speller on Kungas. But on Shaman, I brought Margo back up. Margo is one of my ex-wife. She was one of the original pyramids.
Yeah. She's the flutist, am I right?
She's the flutist. And Sandy, of course, is the violinist. So I have to say that having these two women, amazing improvisers, both Sandy and Margo on Shaman, made it so special for me. Because not only were they there as incredible improvisers and performers, they were also there to support my leadership and my vision as a composer. And I think the music on Shaman is more orchestrated, it's more arranged than the music on An Angel Fell.
Quindi un album più simile a quello che succedeva nel passato. Difatti lui ha raccontato appunto che l'importanza di avere alcuni membri originali dei Pyramids, fra cui la sua ex moglie Margot Simmons, lo ha aiutato a essere veramente al centro di quest'opera e di questo lavoro. Oltre a questo, comunque, poi abbiamo avuto modo di parlare anche di altre vicende. Chiaramente è normale il riferimento al Covid, ed è normale il riferimento, in realtà è stato anche interessante scoprire un suo legame con l'Italia, perché di fatti lui ha raccontato di aver girato l'Italia, parte negli anni scorsi, ma nel 2019, anno in cui è stato effettivamente poi realizzato Shaman. Tra l'altro il batterista di Shaman dei Pyramids è
Joel.
Esatto, Joel, come dice lui, Joel. È il mitico Joele Pagliaccia, che è appunto italianissimo, e che quindi c'è anche un po' d'Italia in realtà in questo album.
Ma infatti c'è, insomma, come ci ha anche detto, è proprio un aspetto di Shaman che gli è piaciuto, insomma, concettualmente, e che comunque è un album che ha coinvolto, diciamo, si potrebbe dire un album multietnico, nel senso che ci sono componenti italiane, statunitensi, c'è chiaramente il legame con l'Africa dal punto di vista del tipo di scrittura musicale e delle immagini che diciamo certe strutture vanno a evocare, o comunque anche certi stili musicali vanno a evocare. In più il tutto è stato registrato a Londra, no?
Esatto,
quindi
sì.
È un luogo di incontro comune che appunto, insomma, per quanto ha avuto modo di raccontarci Idris, era proprio un aspetto su cui era contento, perché ecco, sembrava proprio la sintesi perfetta di tutte queste connessioni che prendevano forma in un luogo che era un po' una via di mezzo, no?
Esatto.
Tra tutti questi aspetti, quindi molto ganzo anche questo.
Esatto, infatti è stato interessante vedere appunto come lui stesso si sia ritenuto anche fortunato di poter aver collaborato con persone provenienti da sia dal suo passato, sia geograficamente che appunto di vita, sia appunto persone italiane, poi parlava di Panamensi, e insomma, quindi c'è veramente tanto dietro questo album. E un album che si inserisce, come abbiamo spesso detto, in una sorta di revival o comunque rinascita del movimento afrofuturista, e quindi non potevamo non chiedergli qualcosa al riguardo. E questa è stata la sua risposta.
The Pyramids was ahead of our time. Yeah. And it was like, so we decided that we let time catch up. You know, we were talking about Afrofuturism back in the day. We didn't call it Afrofuturism.
Yeah.
We didn't call it any of those things. But a lot of times there's a need to label music or to create a movement. And like even with this movement called spiritual jazz, it's kind of funny when you talk to the artists. I never thought about, I don't make spiritual jazz. I mean, I never think in terms of labels, you know, but I can understand them and I can groove with them, but it's all for me, it's really basically comes down to the artist, you know, and I'm a believer in what Duke Ellington said. There's really only two kinds of music, the good kind and the bad kind. Yeah. Something that you enjoy, that you don't enjoy, you know, and the whole categories for me, don't really exist, because I can listen to all kinds of music, you know, but I can understand it. I can understand, I kind of relate to it. Like, okay, you think that we're kind of like the some of the head people for the Afrofuturism. I mean, I can dig it. I can see where it's coming from.
Quindi appunto, come abbiamo potuto notare dalla risposta, è divertente il fatto che lui appunto abbia detto che erano così avanti con i Pyramids che hanno aspettato che gli altri li raggiungessero, no?
Genio.
E ci è voluto il 2020 praticamente per raggiungere quello che loro facevano nel 77. E quindi questo, come dicevamo, sono solo alcune piccole parti dell'intervista, che in realtà è molto più approfondita, è veramente interessante. Vi consigliamo di una volta che l'avremo pubblicata, ovviamente, di ascoltarlo e di approfondire il personaggio. Tra l'altro, se andate sul sito comunque di Spin It, ci sono più articoli sia su Cecil Taylor che
esatto.
su tutto l'afrofuturismo, e soprattutto su alcune band che attualmente, diciamo, rappresentano un po' questo nuovo nuova versione, diciamo così, del cosmic jazz e dell'afrofuturismo.
Esatto. E poi chiaramente consiglio vivissimo è quello di andarsi ad ascoltare Shaman, no?
Chiaro, esatto.
È un album veramente, veramente piacevole, e soprattutto si nota questa cosa, anche sebbene comunque la componente magari elettronica di cui si fa un po' proprio l'afrofuturismo non sia molto presente, perché bene o male è un album anche molto strumentale, nel senso che diciamo che il legame, almeno per quanto ho percepito io, il legame con l'afrobeat, se vogliamo, è dato più dalla sezione ritmica, no? Quindi sì, dal percussioni, batteria e comunque il basso, che in qualche modo hanno sempre questo loop cadenzato fisso, che se per esempio siete diciamo avvezzi di ascolti, per esempio Fela Kuti, che è uno dei padri fondatori, o comunque se non il fondatore dell'afrobeat, o magari qualche lavoro di Tony Allen, per esempio. Sì. Diciamo che la componente del ritmo ciclico in loop costante è connessa proprio, anche come diceva Idris nell'intervista, a questa concezione che c'è in Africa della musica, che non è quasi mai
sola musica,
meramente intrattenimento, esatto, ma è legata proprio a un discorso di celebrazioni, sì, di convivialità,
spiritualità, di ballo. Sono varie forme d'arte che si uniscono, come appunto, esatto, ha raccontato lui stesso. E infatti, ascoltando questo album, la cosa che, come dicevi giustamente tu, ho notato è che è lontano dalla concezione, diciamo, che abbiamo normalmente di cosmic jazz. Per questo, come anche lui stesso ha detto, è molto diverso da Ninja Fell. E infatti io stesso, quando poi ho scritto la recensione, ho notato come si sia spostato completamente il focus, e lo ha confermato anche Idris, dallo spazio, diciamo, esterno, dall'outer space, allo spazio interiore di noi stessi. Difatti è un album che parla di dell'uomo, nel senso che parla di tutti i sentimenti che normalmente una persona attraversa, quindi felicità, dolore per la perdita di una persona. È un album molto legato a tanti aspetti spirituali, è un album legato anche all'amore. Infatti è molto bello il momento in cui lui stesso, raccontando di una canzone, ha citato le frasi scritte da lui stesso in una canzone, spiegando l'origine, no? Che era appunto la rottura con una fidanzata, fondamentalmente. E è un album, appunto, come dicevo all'inizio, diviso in quattro atti, che si discosta appunto dal passato e che attinge in realtà a vari elementi della musica jazz, ed è molto attuale. Cioè, nonostante sia scritto comunque da una persona di una certa età, fondamentalmente è molto molto simile a quello che viene rilasciato da un ragazzo, un Kamal Williams o un Kamasi Washington, o persone molto più giovani di lui. E questo, secondo me, dà veramente l'idea dello spessore dal punto di vista artistico di una persona come Idris Sakamore. Sì.
Infatti è molto bella la connessione che riesce a fare tra Afrobeat e il free jazz, poi, che si sente nel sassofono,
esatto,
che suona appunto nel disco. E infatti, cioè, è completissimo, e
con tanti elementi di musica elettronica, poi soprattutto nella canzone che credo sia, diciamo, proprio il singolone, che è When Will I See You Again. Mm-hmm. Che è veramente veramente bella, ed è appunto elettronica con la voce vagamente hip hop. È veramente bello come album. E comunque ci sono poi vari, sempre i riferimenti ai temi classici. Per esempio, una delle ultime canzoni si intitola The Last Slave Ship, e ovviamente ci sono anche altri riferimenti alla musica africana. Perché l'ultima canzone dell'album si intitola Dogon Mysteries e parla appunto di una tribù africana, che è quella Dogon. E questo, vi faccio sentire direttamente cosa dice lui, perché è veramente interessante anche questo aspetto.
Dogon Mysteries.
Okay.
The last track of the album, Dogon. Yeah. You know who the Dogon are? The Dogon are a tribe in Mali.
Okay.
And they live, the Dogon live if you know, in terms of African history, when Islam invaded sub-Saharan Africa, they conquered a lot of places, and they converted a lot of the African tribes who were really in their own form of ancestral worship, and their whole form of animism, you know. But they had their own mythology.
Yeah.
So many of them had to convert to Islam, except the Dogon in Mali. They fled up into the cliffs, these very high cliffs, very arid, almost desert area. And that way they were never conquered by Islam. And they maintained their traditional beliefs, but their what they call the Dogon cosmology, which is their whole concept of the universe, the whole concept of the cosmos, is very, 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 very advanced. I mean, they were able to locate stars in the sky that we didn't even know about, and later people in later civilization didn't find, but they were able to find a certain star and they named it, you know. And now astronomers confirm that some of what the Dogons went through, you know. So I'm saying that basically, you know, Afrofuturism, it's real, you know, the vision of cosmology.
Quindi appunto di questa tribù africana che nel momento diciamo di invasione da parte dei musulmani si è in qualche modo isolata e in questo modo ha mantenuto la sua diciamo religione, le sue idee spirituali, di spiritualità, che lui è riuscito a riportare appunto all'interno di questo brano. E niente, davvero l'album è molto molto bello, è bellissimo da ascoltare in varie situazioni, perché, e questa è una cosa che hai detto tu durante l'intervista.
Sì, che insomma ci sono diversi livelli di ascolto.
Esatto.
Come spesso e volentieri succede su lavori abbastanza complessi. Per me, ecco, è stato, diciamo che c'è magari la prima fase in cui lo ascolti anche un po' distratto mentre stai facendo altre cose, e è una perfetta colonna sonora d'accompagnamento, mentre poi andando a sviscerare il concept che c'è dietro, quindi anche tutta la divisione in atti, facendo caso poi alla crescita dei toni che ci sono atto dopo atto, comunque lato dopo lato del disco, del doppio disco, quindi sono quattro lati, effettivamente è un lavoro che prende tutto un altro spessore, quindi è interessantissimo anche per quello, perché davvero si ha come l'impressione di avere a che fare con qualcosa di uno spessore davvero importante. E
esatto.
Questo insomma è testimoniato dal fatto che più uno approfondisce, più riesce a scoprire cose. Poi chiaramente quando arrivi a intervistare anche Idris stesso, lì proprio ti esplode la testa, come è successo a me a Fra. Quindi
sì, è stato veramente un'esperienza.
No,
pazzesca.
Ma un milestone di Spinning, l'intervista a Idris Akamor, veramente tante robe.
Sì, davvero, davvero. Ci spostiamo adesso? No, non ci spostiamo,
no,
perché
non
siamo
ci spostiamo
sempre a San Francisco.
Per un cazzo,
quindi
rimaniamo sempre a San Francisco. L'invito chiaramente è sempre quello di andarsi anche a recuperare l'intervista sul, se diciamo siete incuriositi a proposito di livelli di approfondimento, oltre a questo podcast andatevi a vedere l'intervista video su YouTube, che secondo me è davvero una chicchina, e riuscite davvero a farvi un'idea su che personaggio è Idris Akamor. Per tornare a noi, rimanendo sempre nella baia di San Francisco, come dicevo all'inizio, una delle band che negli ultimi anni mi ha sempre convinto, diciamo, dal punto di vista della produzione musicale, sia per genere che per prolificità, sono appunto i The OCs, capitanati dalla sua altezza reale John Dwyer, che è questo personaggio molto carismatico che appunto appunto leader della band, proprietario della e fondatore dell'etichetta Castleface Records, su cui appunto si autoproduce i dischi dei DOCs, è diciamo mente dietro a tantissimi altri progetti. Per esempio ha un progetto solista che dal nome di Damaged Bug, su cui produce materiale più sperimentale, che abbraccia molto più l'elettronica rispetto a quello che succede nei DOCs, sebbene comunque anche lì sia una componente di un livello abbastanza importante, perché comunque si parla sempre di questo garage rock psichedelico velocissimo, che davvero è un unico secondo me nel panorama musicale mondiale. Oltre a questo, per continuare a lodare John Dwyer come diciamo figura influente a livello di scena musicale di San Francisco, è stato anche uno dei primi a dare spazio ad un altro amico di Spinit, che è quell'altra testa, Matt, di Ty Segall.
Ah, anche lui, sì.
I primi Fuzz sono stati appunto, escono su Castleface Records, uguale per i primi lavori solisti di Ty Segall, e quindi stiamo parlando comunque di una persona che per attitudine, che è la cosa poi che convince di più del personaggio, e per idee, per tipo di comunicazione, dal mio punto di vista sono almeno 10 anni che sta lavorando e sta spingendo, comunque alzando l'asticella del livello della musica alternativa rock. Cosa è successo? L'ultimo disco uscito su Castleface dei OCs, che hanno cambiato nome nel frattempo, si chiama Protean Threat, quindi, come dicevo all'inizio, questa minaccia informe o comunque dalla forma mutevole, che un po' si ricollega. Vi invito tra l'altro ad andarvi a leggere la presentazione del disco, che è un bellissimo manifesto, secondo me, di PMA, questa Positive Mental Attitude che ci piace tanto nominare, che è sul sito di Castleface Records, nella pagina di appunto dell'album di Protean Threat. Rispetto ai lavori precedenti degli OCs, prima di tutto Protean Threat è un disco singolo, quindi si sta parlando di lato A, lato B, fine. FaceTab, uscito l'anno scorso, era comunque un doppio, quindi si parlava di un disco che durava quasi intorno all'ora, se non di più. Era caratterizzato da tracce molto lunghe, quindi con una sorta di approccio anche prog a quello che poteva essere questo genere molto particolare di garage, fuzz, psichedelico mischiato insieme. Per questa uscita invece, secondo me, c'è stata un'operazione interessante, nel senso che prima di tutto semplificare il nome della band.
Sì.
Quindi da The OCs a OCs,
tutto scritto, attaccato, tra
esatto, me. Semplicissimo. Secondo di poi, per me questo che è appena uscito è veramente un disco super accessibile, forse molto più simile a per tipologia dei brani, quindi sono pezzi anche più corti, un po' più pestati, molto più simili per esempio ai primi lavori, che se ve li andate a recuperare vi potranno suonare un po' come molto simili per esempio a quello che fa Ty Segall, da qualcuno deve pure aver preso, insomma, quindi diciamo che le influenze sono quelle. Però è veramente un disco molto accessibile, non me li dilungherò troppo perché diciamo mi piacerebbe dare molto più spazio all'intervista di Idris, che a questo album che ho ricevuto insomma in settimana, ho ascoltato a ripetizione per 2 o 3 volte, mi è piaciuto tantissimo e tra l'altro lo stavo aspettando da diverso tempo. Però ecco, secondo me ci sono un po' di questi aspetti principali che si possono notare subito dai primi ascolti è che appunto è un lavoro davvero accessibile, cioè per cominciare di solito, no, come diceva anche già dall'inizio della puntata nell'audio, di solito i primi lavori sono quelli un po' consigliabili andarseli a ascoltare per cercare un po' di capire come nasce una band, i primi approcci alla produzione musicale. Secondo me in questo momento, cioè, gli Ossis hanno fatto un po' un passo indietro dal punto di vista formale, ma non dei contenuti, perché le tracce sono davvero una cosa assurda, nel senso che c'è sempre l'aspetto di questo punk hardcore spintissimo, psichedelico, con 10.000 effetti strani, con questi suonini che non si sa bene da dove vengano tirati fuori. E però è davvero un disco allucinante. Mi è piaciuto tantissimo, sicuramente penso ne scriverò anche qualcosa approfonditamente, perché c'è proprio un concept dietro, anche da quello che si può evincere dalla presentazione, che proprio va a... è un po'... non so come dirti, è proprio un manifesto, nel senso, secondo me se c'è un disco che vale la pena di comprare, di mettere in collezione un po' a chiusura del... che poi chiuso non è, del periodo della quarantena, certo, e di quello che abbiamo vissuto nel 2020, questo secondo me potrebbe essere molto indicativo. E vi ripeto, andate a leggere la presentazione del disco, questo manifesto che è presente appunto su Castle Face Records sul sito, e appunto potete capire che come il discorso della minaccia multiforme sia interpretata, venga messa in relazione poi a questa diciamo tendenza che vediamo purtroppo anche sempre più spesso tramite telegiornali e tramite le vicende di cronaca che succedono sia nel nostro paese ma soprattutto oltreoceano, che è poi la realtà con cui si
partono loro, certo.
Esatto, si relazionano loro artisti, che però comunque testimonia uno stato delle cose che secondo me è comune, nel senso che siamo arrivati ad un momento in cui bene o male ci sono dei valori che si stanno perdendo, per esempio l'empatia, per esempio la condivisione,
ma anche l'umanità.
L'umanità, sì, esatto. E questo disco, per come magari ecco, ha un ascolto così, senza come succede spesso e volentieri, senza andarsi a informare prima, senza documentarsi, senza leggere un po' di dettagli, può sembrare, per me è comunque un discone di questa musica, certo, panchettona spintissima, come piace a me, però ecco, ci sono dei dettagli molto curati, che meritano di essere approfonditi e meritano di essere ascoltati. Quindi gli Ossis secondo me verranno fuori ancora molto, in modo molto più scoppiettante rispetto a quello che hanno fatto fino adesso, e sono sicuramente da tenere d'occhio per chi ha interesse nella musica alternativa. Loro sono un pezzo veramente grosso e secondo me sono destinati un po' a avere lo stesso eco che stanno avendo gli Idols un po', no? Quindi
poi non dite che non ve l'avevamo detto.
Esatto, quindi che poi ecco, per chi ci bazzica da un po' di tempo, non sto dicendo niente di nuovo, però sai, vai a sapere le vie di Spinit a cosa portano,
esatto,
e a chi arrivano più che altro.
Esatto. Quindi bene, insomma,
sembrerebbe che
abbiamo portato a casa anche l'episodio 20.
Davvero? Cioè, ma chi ve l'ha intervista Idris Akamor?
Davvero, trovatemi un altro podcast che vi intervista Idris Akamor.
Ma lo sapete, a noi ci hanno fermato fuori dal Teatro Puccini a Firenze perché hanno detto: ma voi siete quelli di Spin, ma avete intervistato Idris Akamor, ma è incredibile, ma come avete fatto, capito? cioè sono storie di vita reale vissuta che...
sì, che poi in realtà se la vogliamo dire per bene quando ci hanno fatto, ma guarda sti scemi hanno intervistato Chris Sacco.
esatto però... la volevo mettere poetica, però
era così, però no. Nel senso, comunque grande traguardo secondo,
sì.
Secondo noi
sì. Quindi, agli sgoccioli dell'episodio 20, le raccomandazioni sono sempre le stesse, fatevi sentire.
Esatto.
Che chiaramente più che avere un riscontro oggettivo e arriviamo a qualcuno, ci fa proprio piacere ricevere i vostri riscontri, impressioni, consigli musicali, perché comunque di quello si parla e quello è bene che rimanga l'argomento centrale del podcast.
Seguiteci su Instagram, Facebook.
Esatto, fateci sapere cosa ne pensate delle nostre brutte facce davanti a quella meravigliosa persona che è Chris Sagamore. Fateci sapere se l'intervista vi è piaciuta, se ci sono altri aspetti che vorreste approfondire al riguardo. E niente, la
puntata 20 si chiude qui. Distinti saluti da parte della redazione di Spinnit.
Spinnit a redazione, mi raccomando, oltre a questo state connessi perché
ne arrivano altre
all'orizzonte
cose.
Sta per succedere un casino, ragazzi.
Esatto. Peggio degli Osis. Sentirete parlare anche di
cioè,
noi.
Qui proprio partono le bombe, veramente.
Bella, ciao.
Ciao.